Lo scorso mese la concentrazione atmosferica media di anidride carbonica ha superato un livello mai raggiunto negli ultimi 23 milioni di anni. Per capirci, oggi respiriamo un'aria che nessuno dei nostri antenati all'interno dell'intero nostro genere ha mai respirato. Gli scienziati per questo hanno parlato dell'inizio di una nuova era, l'antropocene, cioè un'epoca in cui l'uomo è il maggiore responsabile dei cambiamenti del pianeta Terra. Ma di cosa parliamo esattamente quando parliamo di gas serra, anidride carbonica e riscaldamento globale? Oggi a spiegarcelo abbiamo ospite ai nostri microfoni Emiliano Moroni, ingegnere ambientale ed esperto di questioni legate all'inquinamento di aria, acqua e suolo. Allora Emiliano, intanto benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Emiliano, cominciamo proprio dalle basi, in maniera molto semplice. Potresti spiegarci che cos'è l'anidride carbonica e come viene prodotta?
Intanto, più o meno dalla natura dell'anidride carbonica, penso di non dire niente di nuovo dicendo che appunto è un gas che si trova in atmosfera e che viene prodotto da numerose attività antropiche. Ora, la sua pericolosità non è tanto per la salute umana, in quanto l'anidride carbonica non è assolutamente tossica per l'uomo, tant'è che noi costantemente veniamo in contatto con l'anidride carbonica. E il problema principale è legato al fatto che ha un'azione che tende a modificare la struttura dell'atmosfera e quindi a implementare quello che è conosciuto come effetto serra.
Parlando dell'effetto serra, introduciamo questo argomento che per molti non è sicuramente nuovo, però non credo che da tantissimi venga esattamente percepito per quello che è. Vuoi spiegarci di che cosa si tratta?
L'effetto serra è un meccanismo per il quale alcuni gas presenti nell'atmosfera terrestre hanno la capacità di assorbire una parte della radiazione solare che viene riflessa dalla Terra e di reirradiarla, quindi la respingono nuovamente verso la Terra. Quindi si innesca un fenomeno di rimbalzi multipli per cui l'energia che solitamente dovrebbe abbandonare la Terra viene intrappolata da questi gas e reinviata sulla Terra. Quindi tutta questa energia in più porta a un riscaldamento dell'atmosfera e quindi tutti i problemi che da questo possono derivare.
Quindi diciamo esiste un'evidenza scientifica che lega appunto la presenza di gas serra al riscaldamento della superficie terrestre?
Sì, diciamo che in passato la comunità scientifica era un po' spaccata su questo argomento, nel senso che non veniva visto una relazione diretta tra la presenza dei gas serra e il riscaldamento globale, nel senso che per quanto sia scientificamente dimostrato che questi gas hanno la capacità di assorbire la radiazione e di reimmetterla verso la Terra, non era chiaro se le quantità di questi gas presenti in atmosfera fossero tali da generare questo innalzamento della temperatura media. Diciamo che in epoche recenti la comunità si è allineata tutta quanta sulla teoria che la responsabilità dell'innalzamento della temperatura terrestre è fortemente legata alla presenza di questi gas. Quindi ormai c'è, se non proprio un'evidenza scientifica, la comunità scientifica è tutta allineata verso questa posizione. Quindi c'è una chiara responsabilità.
Come abbiamo accennato, il livello di anidride carbonica ha superato la soglia delle previsioni massime nei mesi di settembre e ottobre, superando le 400 parti per milione. Ci vuoi spiegare meglio questi dati e aiutarci a capire quanto sono allarmanti?
Diciamo che in passato la concentrazione misurata di anidride carbonica nell'atmosfera aveva già raggiunto questo livello, questi famosi 400 ppm, però quello che è stato osservato appunto nei mesi che tu hai citato è che questo livello sembra ormai essere stabile, che vuol dire che c'è stata dagli anni 90 a oggi una continua emissione di anidride carbonica e di altri gas serra all'interno dell'atmosfera e che quindi, visto il trend, questa quantità è destinata ad aumentare, visto che appunto è stata superata questa soglia che era ritenuta un po' un limite invalicabile. La pericolosità di questo superamento sta nel fatto che è diventato un valore stabile. Tanto per farti capire più o meno delle quantità di cui stiamo parlando, immagina di avere una bottiglia di acqua da un litro e di aggiungere all'interno di questa bottiglia d'acqua un granello di sale. Questa è più o meno la concentrazione di 400 ppm. Però questa concentrazione è in grado di creare un allarme per quanto riguarda appunto i fenomeni del riscaldamento globale.
Quali sono le attività umane che producono più anidride carbonica?
Sicuramente la produzione di anidride carbonica da paese a paese varia in relazione al suo grado di industrializzazione, dalla popolazione residente, eccetera. Però diciamo che in generale più o meno in tutti i paesi il principale responsabile della produzione di anidride carbonica è il settore energetico, quindi la combustione di combustibili fossili genera ovviamente la produzione di anidride carbonica, che si genera quando si brucia qualsiasi tipo di sostanza che contenga il carbonio. Quindi il principale responsabile è più o meno sempre il settore energetico, e poi seguito da quello dei trasporti, perché ovviamente appunto tutti sappiamo insomma come sono alimentate le nostre autovetture, e quindi l'utilizzo delle benzine porta alla produzione dell'anidride carbonica.
La produzione varia da paese a paese ed è stata recentemente pubblicata una stima secondo cui il 10% della popolazione mondiale produrrebbe il 50% dell'anidride carbonica. Quindi verremo poi a un eventuale confronto tra Australia e Italia. Ma rimanendo appunto in tema internazionale, se guardiamo alle politiche dei vari stati, tra le risoluzioni più importanti per contenere il cambiamento climatico c'è stato il protocollo di Kyoto nel 97. Con l'accordo di Parigi invece lo scorso anno 195 paesi hanno adottato il primo accordo vincolante sul clima mondiale. Ma ci potresti spiegare, Emiliano, quali sono le luci e le ombre di questi accordi?
Il problema sostanziale di questi accordi, cioè sia quello di Kyoto che quello di Parigi, è che i paesi firmatari, tra cui appunto ci sono paesi fortemente industrializzati, prendono degli impegni che però sono su base volontaria. Cioè il senso è ogni paese stabilisce quale sarà l'obiettivo che intende raggiungere, però se questo obiettivo non viene raggiunto non ci sono delle vere e proprie sanzioni.
Quindi sono accordi diciamo di massima, ma non sono accordi vincolanti.
Esatto, il concetto è sostanzialmente che si è percepito che bisogna fare qualche cosa e che la responsabilità del mantenimento di un ecosistema vivibile è responsabilità soprattutto dei paesi industrializzati, che ovviamente sono i principali responsabili di questa situazione, però nessuno di questi paesi vuole rinunciare alla propria industrializzazione. Cioè la paura fondamentale del sottoscrivere e ratificare questi accordi è che possono portare a un rallentamento dell'economia, perché ovviamente grandi attività industriali richiedono tanta energia, grandi attività industriali producono di per sé anidride carbonica. Io per esempio in questi mesi qui in Australia ho avuto il piacere di collaborare con una not for profit che si chiama Beyond Zero Emission, e loro praticamente ogni 2 anni fanno uscire un rapporto su come si possono ridurre le emissioni di anidride carbonica, e l'ultimo rapporto, quello in cui io sono stato coinvolto, riguardava proprio il settore della produzione del cemento e dell'acciaio, che non solo producono anidride carbonica perché richiedono energia, ma anche perché le reazioni chimiche che avvengono durante il processo sono ad alta emissione di anidride carbonica.
Quindi in teoria stai dicendo che ogni paese dovrebbe sviluppare un piano strategico relativo alle proprie industrie principali.
Esattamente, esattamente questo. E comunque diciamo che dopo Kyoto, tra le varie misure che erano state inserite nel protocollo di Kyoto, c'era proprio la creazione di un inventario delle emissioni, cioè ogni paese doveva condurre un'indagine per capire settore per settore, dall'energia alla produzione, all'allevamento, eccetera, quali erano i settori più inquinanti e quali azioni intendevano intraprendere per abbattere le emissioni in quei settori. Il fallimento un po' di questi accordi da Kyoto, adesso vedremo quello di Parigi a cosa porterà, però insomma Kyoto è evidente che sia stato un fallimento, perché appunto i livelli di anidride carbonica anche dopo Kyoto hanno continuato a crescere.
Venendo alla situazione dei singoli paesi, per quanto riguarda l'Australia e l'Italia, è possibile fare un confronto per stabilire come e quanto stiano agendo per contenere il problema e che cosa potrebbero / dovrebbero fare?
Diciamo che l'Italia ha tra virgolette un vantaggio nel settore energetico rispetto all'Australia, perché ovviamente essendo un paese dell'Unione Europea ha un sistema di energetico interconnesso, il che vuol dire che se domani l'Italia dovesse chiudere una centrale alimentata ad olio combustibile, che è abbastanza inquinante, può comunque sopperire alla mancanza di energia comprandola dagli altri paesi dell'Europa con i quali è interconnesso. Di contro c'è un altro svantaggio dell'Italia, che comunque la obbliga ad essere più virtuosa, ed è l'Unione Europea, cioè nel senso noi ormai in Italia agiamo come blocco, facciamo parte dell'Unione Europea, l'Unione Europea può obbligarci in un certo modo a rispettare gli obiettivi che abbiamo settato per quanto riguarda le riduzioni di anidride carbonica, obbligandoci in certi casi a pagare quando infrangiamo questi obiettivi. In Australia purtroppo non c'è nulla di questo, cioè l'Australia è un paese sovrano, decide la propria politica e tra l'altro ricordo che per quanto riguardava Kyoto, l'Australia fu una degli ultimi a ratificare l'accordo nel 2007, quindi diciamo che l'Australia ha un po' di problemi legati al fatto che non ha un sistema energetico interconnesso, quindi deve produrre la propria energia con le risorse che ha in casa. E qui diciamo l'Australia è un paese abbastanza ricco di carbone e quindi tendenzialmente brucia quello.
E per quanto riguarda lo sviluppo di energie alternative?
Diciamo che l'Australia è andata in un percorso estremamente altalenante. Tra governi che si sono succeduti e gli stessi liberal che hanno cambiato più volte idea su quello che dovrebbe essere il futuro energetico di questo paese. Recentemente anche il governo attuale sta comprendendo che deve fare qualche cosa nel campo delle energie rinnovabili e quindi si prospettano degli investimenti nei prossimi anni, cioè c'è un fermento che lascia presagire che nei prossimi anni il settore delle energie rinnovabili crescerà molto in Australia per due motivi. Il primo è che le comunità locali, cioè quelle che sono più vicine alle centrali di produzione dell'energia, quindi sono quelle che sono più soggette all'inquinamento prodotto da queste, cominciano a ribellarsi, tra virgolette, cioè cominciano a pensare che non sia giusto che loro debbano soffrire di più per alimentare il settore energetico australiano. Dall'altra parte il governo australiano comincia a capire che probabilmente il futuro dell'energia non è più nel combustibile fossile e che quindi è meglio entrare in questo settore adesso per essere un leader domani.
Quindi potrebbe anche essere tra le altre non solo una fonte di valori virtuosi ma anche una fonte economica non ancora esplorata. Dunque, venendo alla conclusione della nostra intervista, noi sappiamo che la scienza auspica la messa a punto di una macchina che possa purificare l'aria dagli eccessi di anidride carbonica, ma mentre speriamo che accada tutto questo, possiamo fare qualcosa ognuno di noi per dare il proprio contributo?
Assolutamente sì, io sono fortemente convinto che la forza del singolo che diventa gruppo è estremamente importante e quindi con piccole azioni anche noi possiamo cercare di ridurre la nostra impronta sul pianeta e ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è ridurre l'utilizzo del veicolo privato. Come dicevamo prima, tra i settori più impattanti per quanto riguarda i gas serra ci sono gli autoveicoli, quindi utilizzare di più il trasporto pubblico, utilizzare forme alternative di trasporto quali ad esempio la classica bicicletta o altro può sicuramente sui grandi numeri dare un risultato. E l'altro è avere un approccio più coscienzioso nell'utilizzo dell'energia, cioè in casa noi abbiamo decine di strumenti che sono alimentati con la corrente elettrica, quella corrente elettrica viene prodotta attraverso nella maggior parte dei casi attraverso l'utilizzo dei combustibili fossili, quindi avere un atteggiamento più razionale nell'utilizzo della corrente, come ad esempio il classico spengere la luce quando si esce da una stanza oppure cercare di utilizzare la corrente nelle ore serali quando c'è un surplus di produzione, possono essere delle buone abitudini che sul lungo periodo e sui grandi numeri possono portare qualche risultato. Però è ovvio che il principale impegno per il contenimento dei gas serra riguarda gli stati che devono intraprendere delle azioni che siano mirate ed efficaci.
Emiliano, ci riaggiorniamo presto sperando di avere, diciamo, uno scenario un po' più positivo.
Sono sicuro che ce la faremo.